Cristo ritorna.
Cristo ritorna. Cristo ritorna. Cristo ritorna. Manca ancora l'ala destra. Cristo ritorna.
Forse stamattina andremo in un contesto un pochettino più problematico, perché cercherò di presentare quelle che sono alcune posizioni circa il ritorno del Signore. Ma non voglio scendere troppo nella tecnica, perché non vorrei annoiare. Alcuni forse saranno più solleticati, ma devo cercare di avere la giusta media. Per questo ho pregato, in modo da dire delle cose, spero, interessanti e cose che esistono per quanto riguarda il tema dell'escatologia, e dall'altra parte mantenere fermo un concetto basilare che è quello espresso nel canto. Siamo in attesa. Siamo in attesa, punto interrogativo. O siamo in attesa, punto esclamativo, 1, 2, 3 e 4. Allora, la volta scorsa, e non posso adesso fare riassunto, perché sennò ogni volta faccio riassunto e poi il tempo è finito. Quindi ho le note, ci sono le predicazioni sul sito, quindi se qualcuno le ha perse e vuole, nella libertà, ascoltarle, lo può fare. Allora, la volta scorsa abbiamo considerato testi che annunciano una venuta di Cristo improvvisa e inattesa. Di fronte a questi testi, alcuni cristiani concludono perentoriamente che Gesù potrebbe tornare in qualsiasi momento, anche fra 5 minuti, Forse non riusciremo da quella porta che Cristo ritorna. Che bello, sì, bravo Nicola, che bello. Questo dovrebbe essere il senso anche del ritorno di Cristo. Ovviamente questo che bello va vissuto in un certo modo, no? Diceva bene Gianni, riportando domenica scorsa, riportando il concetto di Lutero: se sapessi che Cristo torna domani, pianterei un albero. Che cosa vuol dire? Non sto in attesa così con le braccia, attesa con le braccia incrociate, steso sul divano, ma mi do da fare. E se Cristo torna domani, mi prende mentre sto piantando questo albero. Abbiamo visto brani che parlano di certi eventi che chiamerei segni, come ha detto anche Gianni domenica, segni che devono verificarsi prima che Cristo ritorni. E a fronte di questi segni, altri cristiani, perché c'è la varietà, pensano che Cristo non può tornare in qualsiasi momento. Allora, a questo punto dobbiamo farci una domanda. Che facciamo? Qual è la situazione? La domanda è possibile conciliare queste due serie di testi? È possibile armonizzare questi testi che da una parte, come abbiamo visto, ci ammoniscono a essere pronti perché Cristo potrebbe tornare all'improvviso, anche fra 5 minuti, come dicevo prima, e altri brani che indicano che importanti e visibili segni devono verificarsi prima che Cristo possa ritornare? Ci sono varie soluzioni che sono state proposte. Una soluzione proposta è quella secondo la quale non è possibile che Cristo possa tornare in qualsiasi momento. E questa è la posizione assunta dal teologo Louis Berkhof, un olandese che poi si è trasferito negli Stati Uniti ed è stato uno dei maggiori studiosi di quella che si chiama la teologia sistematica della Chiesa cristiana riformata. Allora, questo Berkhof, e poi c'ha tutti i suoi seguaci, sosteneva, perché adesso è morto, nel 1957, che prima che Cristo ritorni, almeno alcuni segni devono trovare il loro adempimento. Allora, cerchiamo di essere obiettivi. La difficoltà contro cui questa tesi va a scontrarsi è duplice. In primo luogo, di fatto, essa sembra annullare la forza degli avvertimenti, di quei moniti che Gesù ha detto, quali, sono stati ricordati anche domenica scorsa, dobbiamo stare svegli, vegliare, essere pronti, visto che Gesù stesso ha detto che tornerà, e non lo dobbiamo dimenticare, in un'ora in cui non ce lo aspettiamo. Non lo possiamo cancellare questo, è così. Ma chiediamoci che forza potrebbe avere un appello a essere pronti per la venuta di Cristo in un'ora che non ci aspetteremmo, se questa venuta non può avvenire per molti anni o lunghi anni? Chiediamocelo. Questa posizione di Berkhof sminuisce il senso dell'urgente attesa del ritorno di Cristo, di quell'etica dell'attesa che ci ha ricordato Gianni domenica scorsa, e si pone a questo punto in contrasto con l'intenzione di Gesù nel dare questi avvertimenti. In secondo luogo, è abbastanza chiaro che questa tesi rischia di fare di questi segni un uso che è l'esatto contrario rispetto a quello che Gesù voleva, rispetto a quello inteso da Gesù. I segni sono rivelati perché quando si verificano, quando li vediamo, rendano più viva la nostra attesa del ritorno di Cristo. È stato ricordato anche sempre domenica scorsa, Luca 21, 28, cosa dice Gesù? Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Questa parola liberazione mi ha particolarmente toccato. Vostra liberazione mi dà l'impressione che ci saranno dei tempi difficili che noi vivremo, per cui guarderemo anche al Signore mentre comunque lavoriamo e dire: Signore, torni, perché qui la situazione. Vengono anche dati degli avvertimenti per evitare che i credenti si svino e seguano falsi messia, falsi cristi, falsi profeti. In Marco 13, 5, 6 e poi 21 c'è scritto, Gesù dice: guardate che nessuno vi inganni, guardate che nessuno vi inganni, molti verranno nel mio nome dicendo sono io, e ne inganneranno molti. Allora qui, se facciamo quello che si chiama lo studio induttivo di questi due versetti, vero Catriel, Marco, Saverio, cos'è che colpisce qui? La parola molti, molti. Guardate che nessuno vi inganni, molti verranno, molti falsi profeti, non uno, due, molti. E dall'altra parte dice, ne inganneranno molti, non uno, due, tre, molti. E questo mi fa male, mi fa rabbrividire. E prima di tutto chiedo al Signore che io, prima di tutto, non sia fra uno di questi molti. Ma poi prego anche per voi che non siate in questi molti. E le persone che conosco. Ovviamente in primis la mia famiglia. Così i segni ci vengono dati per darci assicurazione che Dio, prima di tutto, conosce tutte queste cose in anticipo. Gloria al Signore, lodiamo, adoriamo il Signore che conosce tutte queste cose in anticipo. E poi, per prevenire il rischio che ci poniamo al seguito di imbecilli, presunti messia che non vengono nel modo visibile e trionfale con cui Gesù stesso verrà. In ogni caso, mai e poi mai i segni ci sono rivelati per indurci a pensare: beh, possiamo stare tranquilli, tanto per un po' di anni il Signore non torna, facciamo le nostre cose, tanto abbiamo ancora un po' di tempo davanti. Ecco perché è discutibile questa tesi di Berkhof. Fare l'uso di questi segni in questo modo non è quello inteso da Gesù. Gesù ci dà i segni perché siamo svegli, perché ci diamo da fare, perché viviamo in un certo modo la nostra vita cristiana. Quindi non è convincente. Non dico che è sbagliato, non mi permetto di dirlo. Dico che non è convincente che Cristo non possa tornare in qualsiasi momento, come invece afferma Berkhof. L'altra grande soluzione a questo problema è quella di sostenere che sì, Cristo può tornare in qualsiasi momento, e quindi conciliare in vari modi, ne prospettero tre, le due serie di brani famosi che abbiamo visto la volta scorsa. Un primo modo per conciliare questi testi è di affermare che il Nuovo Testamento parla di due ritorni distinti o di due seconde venute, una segreta, attraverso la quale Cristo porterà i credenti fuori dal mondo. Fuori. Quella che si chiama la venuta per i santi. Poi dopo 7 anni, qua bisogna andare in Daniele, capitolo 9, dal versetto 24 a 27, dove viene parlato di 70 settimane che vengono rivelate a Daniele come espressione degli ultimi tempi, e qui c'è tutto un calcolo preciso da fare. Si vede che questo signore che poi citerò aveva già la calcolatrice e calcolava tutto perfettamente. È un'impostazione perfetta, direi matematica, per far tornare tutti i conti. Sono 70 settimane, e lì la settimana non è di 7 giorni, ma si dice di 7 anni. Okay? Quindi l'ultima settimana, che sarebbe cominciata da dopo la prima venuta di Gesù, comprende tutta la fase finale della Chiesa, in qualche modo, compreso ovviamente la grande tribolazione, eccetera, eccetera. Ma basta così, perché non voglio tediarvi troppo. Dopo questi 7 anni di tribolazione, secondo questa posizione, che avranno luogo sulla terra, ci sarà una seconda venuta visibile, pubblica, trionfale, quella che è chiamata la venuta con i santi, in cui Cristo verrà a regnare sulla terra. Poi qui c'è tutto il problema del millennio, i famosi 1000 anni, Apocalisse 20, amillennaristi, premillennaristi, postmillennaristi. Boh, un'altra volta forse, ma forse no. In questi 7 anni, tutti i segni che ancora non si sono adempiuti, la grande tribolazione, i falsi profeti con segni e prodigi, l'anticristo, i segni straordinari nei cieli, la salvezza totale di Israele, si realizzeranno. E in questa teoria, in questo modo, non c'è alcuna contraddizione tra l'attesa di una venuta che potrebbe avere luogo in un qualsiasi momento e la considerazione del fatto che una successiva venuta sarà preceduta da segni, dai segni citati. Quindi qui, in qualche modo, i conti tornano, ma, mi permetto di dire un ma. Credo sia giusto sottolineare che i sostenitori di questa posizione, normalmente, non tutti, perché poi c'è ancora una suddivisione, rifiutano il concetto di due ritorni e preferiscono parlare di due aspetti di un unico ritorno. Ma dal momento che questi due aspetti sono separati da un intervallo di almeno 7 anni, non sembra scorretto ravvisare che tale tesi sostenga veramente che ci siano due ritorni. E questa posizione è chiamata pre-tribolazionista. Cosa vuol dire pre? Prima. Quindi il Signore tornerà, secondo questa tesi, prima della grande tribolazione. E afferma questa tesi, la tesi del rapimento. Vi ricordate Nicola l'ultima volta? Ma quando sto rapimento, di quanto ne parli? Per carità, sono d'accordo, sono d'accordo. Ma tu hai ragione, ci mancherebbe. Probabilmente hai ragione in senso definitivo. Io non sono sicuro se saremo ancora qui nella grande tribolazione o se non ci saremo più. Ho una mia idea che mi sono fatto studiando le scritture, ma non sono sicuro. Diteglielo a Gianni, che non dico la data del ritorno di Cristo, perché non la so. Ah, ma ci sei Gianni, ci sei. La tesi del rapimento, dal latino rapio, che vuol dire rapire, afferrare, trascinare via, che dovrebbe avvenire prima della grande tribolazione. Allora vediamo adesso, al di là di tutta la matematica che torna, eccetera, eccetera, di cui non vi parlo nei dettagli perché non mi sembra giusto, se poi qualcuno vuole discuterne e sapere, me lo dice, facciamo un incontro riservato solo per gli specialisti che vogliono avere più dettagli. Ma il problema di questa soluzione, questa qui, pre-tribolazionista del rapimento, è che mi sembra difficile desumere che ci siano due ritorni distinti di Cristo dai brani che parlano della sua venuta. Quindi, come ho detto, non desidero allungarmi in questo, però una cosa la voglio dire. Credo sia giusto notare che questa tesi è storicamente molto recente, completamente sconosciuta nella storia della Chiesa, fino a quando un inglese, mannaccia questi inglesi, ma parentesi, scusate, cancellate tutto, non la propone nel XIX secolo. E questo signore, questo matematico biblico, si chiamava John Nelson Darby. Vi dice qualcosa? Darby, da dove sono poi venuti i darbisti, quei fratelli che sono tutti, non sono grassi perché sono stretti. Nato nel 1800 e morto nel 1882. Prima di questo John Nelson Darby, tutta la storia della Chiesa, da quando è nata, dopo la partenza di Gesù, non si è mai e giammai parlato di questa tesi. Arriva John Nelson Darby, inglese, noi, come dice Adriano, i nostri brother, inglesi, e ereditiamo come chiese dei fratelli questa concezione, almeno questa è una forte concezione che ancora oggi c'è. Nicola ha detto, ci hanno insegnato così, ha ragione, anche a me hanno insegnato così. Io ricordo mio padre quando aveva quel bel cartellone, quel quadro dove era tutto spiegato, matematica biblica, pam, 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 tutto tornava, i totali tornavano. Dove? Ah, quel quadro?
Lo conservo religiosamente.
Benissimo. Mi fa molto piacere.
Anche se il rapimento è un'invenzione
Ok, ok, vedi, tu stai già dicendo cose che io non volevo dire, voglio stare molto soft. Però a proposito di quel quadro, tu lo puoi appendere anche dove vuoi e hai la libertà di appenderlo. Ok, questo però, torniamo seri, dovrebbe quantomeno farci riflettere e metterci sull'avviso che questa soluzione non è l'unica possibile, desumibile studiando le scritture e analizzando i brani citati. Un'altra tesi, un'altra soluzione, consiste nella, sempre nella cosa, sì, Cristo può tornare in qualsiasi momento, consiste nell'affermare che tutti i segni di cui parla Gesù, l'Evangelo, si sono già adempiuti. E quindi, se si sono già adempiuti, è chiaro che Cristo potrebbe tornare in qualsiasi momento. Chi sostiene questa posizione ravvisa dei possibili adempimenti di questi segni negli eventi della Chiesa del primo secolo. Quindi sono cose che si sono già avvenute. E si può dire in un certo senso che anche all'inizio della Chiesa sono sorti dei falsi profeti che si sono opposti al Vangelo. Si può dire che c'è stata una grande tribolazione nella persecuzione della Chiesa ai tempi di Nerone. E poi magari anche altre cose. Probabilmente nella volta prossima esamineremo, probabilmente, devo ancora riflettere e pregare, con maggior dettaglio la tesi secondo cui i segni che precedono il ritorno di Cristo forse si sono già adempiuti. Potrebbe essere. Per ora vorrei semplicemente citare che molti cristiani, molti studiosi, non hanno trovato convincente questa posizione. Perché? Dal momento che per questi molti è chiaro, abbastanza chiaro, che i segni che rimandano a eventi di portata, ben maggiore rispetto a quelli che si sono verificati nel primo secolo. Se leggiamo tutto quello che succede nell'Apocalisse, vediamo che ci sono dei segni piuttosto pesanti, che affermare che già si siano verificati è abbastanza dubbio. Ma c'è un altro modo per spiegare queste due serie di testi. È quello di dire che è poco probabile, ma possibile, che i segni siano già avvenuti. Poco probabile, ma possibile. Non lo vogliamo e non lo possiamo escludere. Quindi, in nessun momento della storia possiamo sapere se tutti i segni si sono adempiuti oppure no. Rimane sempre quel dubbio. Questa è una posizione che personalmente trovo convincente. Perché? Perché prende sul serio lo scopo primario dei segni, prende sul serio lo scopo primario degli appelli, dei moniti che Gesù fa nel Nuovo Testamento e anche Paolo, Pietro, eccetera, e il fatto che ribadisco che non siamo in grado di sapere quando Cristo ritornerà. Per questo lo trovo convincente questa posizione, perché rimarca tutti gli aspetti che Gesù ha detto. Qual è lo scopo dei segni? L'ho già detto e lo ripeto. È quello di rendere viva la nostra attesa, sempre più viva. Quando succedono cose che ci disgustano e che forse danno dei segni in qualche modo degli ultimi tempi, io sono rimasto, e ve lo confesso, abbastanza scosso da questa iniziativa, diciamo così, del comune di Asti di ospitare il Gay Pride. che si svolgerà ad Asti il 6 luglio probabilmente, con il patrocinio del Comune. Tra l'altro hanno votato la Giunta e hanno vinto i favorevoli per questa manifestazione per 6-4, punteggio tennistico 6-4. Allora, questa cosa, che non è l'unica, ma che capita così vicino a noi, da una parte vi confesso mi fa venire la nausea, però voglio chiarire il perché della nausea. Mi riferisco alla manifestazione in sé e non contro gli omosessuali, perché gli omosessuali sono delle persone come quelli che rubano, come gli adulteri, come eccetera eccetera, i fornicatori eccetera, quindi hanno bisogno di Cristo e noi dovremmo sempre cercare di scindere questa cosa, l'omosessualità, manifestazioni genere, dagli omosessuali. Questo mi fa venire la nausea, la manifestazione. Ma dall'altra parte questa cosa stimola e intensifica la mia attesa. È interessante, questo lo voglio dire, tanto abbiamo ancora qualche minuto e sto andando verso la conclusione. A Biella c'era il 2 marzo doveva esserci una manifestazione in un locale pubblico, approvato e tutto, dove era stata invitata una donna ex lesbica, praticante, ma ora, grazie a Dio, convertita a Cristo, e quindi ha lasciato ovviamente questa attività, e era già tutto deciso, ma a un certo punto la famosa LGBT, eccetera, eccetera, si è messa di traverso e ha fatto leva sui politici di quella zona e sono riusciti a condizionare questi politici e hanno revocato questa manifestazione con questa testimonianza di questa cosa. Questo fa riflettere, fratelli e sorelle, questo mi fa riflettere, perché alcune persone sono in grado di manovrare, altre persone non sono in grado di fare nulla. Qui sono manomessi i principi della democrazia sanciti dalla Costituzione. Attenzione, attenzione. E sto parlando di una situazione, ce ne possono essere tante altre in altri campi. Cosa facciamo? Prima di tutto, queste cose, ripeto, mi fanno venire la nausea, ma dall'altra parte stimolano e intensificano la mia attesa per il ritorno di Cristo. Per quanto riguarda gli avvertimenti a essere pronti, i sostenitori di questa posizione di cui parlavo prima dicono, quella che mi convince, che Cristo può tornare in qualsiasi momento, per cui dobbiamo essere pronti, anche se è poco probabile che Cristo torni proprio ora. Infine, questa posizione accetta che io, noi, voi, non possiamo sapere quando Cristo ritornerà e che quindi verrà, ritornerà, arriverà in un'ora in cui noi non ce lo aspettiamo. Questo è quello che dice Gesù. E vorrei concludere questa parte, che poi seguirà ancora, leggendo un testo in Seconda Pietro, ed è l'esortazione che vorrei fare servendomi di questa scrittura. Seconda Pietro, capitolo 3. Qui Pietro sta parlando del ritorno del Signore e dice al versetto 10, l'abbiamo già ricordato, che il giorno del Signore verrà come un ladro E poi dice che in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poi dice al versetto 14, carissimi, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui, immacolati e irreprensibili nella pace. Versetto 17-18. Voi dunque, carissimi, e riprende, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui, solo a Lui, sia la gloria, ora e in eterno. Amen. E voglio rileggere questo testo in una forma, nella traduzione interconfessionale. Versetti 14, 17, 18. Perciò si riferisce al ritorno del Signore. Carissimi, in attesa di questi avvenimenti, fate in modo che Dio vi trovi in pace, senza difetti e senza colpe. Dunque, carissimi, siete avvertiti, state bene attenti. Non lasciatevi travolgere dagli errori dei malvagi. Non indebolite le vostre capacità di resistere. Anzi, crescete sempre di più nella grazia e nella conoscenza di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. A Lui, la dossologia finale, a Lui sia gloria ora e sempre, fino all'eternità. Amen. Amen.